cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
E tanta informazione. Buongiorno, buon mercoledì. Oggi è mercoledì, sì, è mercoledì anche perché abbiamo da annunciarvi la conferma del nostro ospite a partire dalle 14 circa, ci aggiungo io. Fosse per me direi già 14:10, ma lo conosciamo molto bene il direttore Luciano Moggi, perché ne stanno parlando questa mattina, però sapete che l'avevamo già un po' accennato, un po' tutti i quotidiani, di un documentario che va a spiegare dalla prospettiva degli avvocati che hanno ricostruito la vicenda di Calciopoli. Beh, noi ci schieriamo lì a metà per capire, per conoscere, come abbiamo fatto dal 2006 in poi, soprattutto il sottoscritto, e per riuscire ad intendere il giorno dopo quel 2006 come davvero sono andate le cose. Al di là delle sentenze sportive, che hanno detto tante altre cose ma non sono state applicate come sentenze, al di là di quello che è venuto a raccontarci Luciano Moggi, al di là di quello che chi vuole può venirci a raccontare, scrivere, elencare, e saremo ben preparati o comunque ci faremo trovare pronti al dibattito, diciamo che Calciopoli con Moggi tutti i mercoledì su RBN, le verità nascoste. Non cominceremo proprio da oggi, ma poco per volta arriveremo a quelle tappe in cui andremo a riascoltare intercettazioni inedite di Calciopoli, quelle che le sentenze sportive hanno tralasciato, e c'era poco tempo e c'era da condannare già la Juventus, mica possiamo far tutto e tutti all'interno della federazione o di chi era demandato a verificare, a controllare, ad ascoltare, a confrontare, a far capire che il calcio faceva schifo. O forse non è né migliorato e né peggiorato, ma in quel calcio ci sguazzavano tutti, dai ristoratori, da chi vendeva sim, da chi ascoltava, da chi intercettava, dall'amico dell'amico dell'arbitro del varista, che non c'era ancora, ma il varista è quello che sta vicino agli arbitri praticamente, è quello che decide, è quello che mette la linea un po' qua e un po' là, è quello che ascolta, è quello che riporta, è quello che sente, è quello che estrapola. Anche nelle nostre aziende, anche in una radio, se uno estrapola quello che vuole, ascolta, capisce quello che vuole, riporta quello che vuole, fa la sintesi sul proprio social, siamo tutti eroi di noi stessi. Così invece non è, perché esiste una coerenza, esiste un filo conduttore, esiste la sgomitata, esiste l'incompressione, esiste tutto quello che esiste anche all'interno dello spogliatoio della Juventus. Come ripartire? Servirà bisticciare? Sapete perché ho preso spunto dal bisticciare? Perché spero di non aver chiuso tutto, perché stavo facendo un'intensa rassegna stampa. Eccolo qui, eccolo qui. Vado a prendere il faccione, il volto di Enzo Marangio, il nostro coordinatore per quanto riguarda bianconeranews.it. In primo piano il Tottenham che riscatterà sicuramente Kulusevski. La notizia fa piacere sicuramente ad Arriva Bene, perché la Juve con questo riscatto a giugno incasserà 35 milioni sul tavolo. Ma l'editoriale di Uno al Giorno toglie i problemi di torno, perché possiamo pensarla diversamente. Io, Enzo, Paolo, Luca, Gennaro, quello che è. Ma chi firma editoriali su Bianconera News, e tra l'altro ci saranno sempre ulteriori novità, perché non è facile seguire la Juventus 24 ore al giorno, aggiornarla 24 ore al giorno, ma ci stiamo provando e stiamo chiaramente cercando di creare una squadra competitiva, una squadra credibile, una squadra affidabile, una squadra che sa benissimo di avere dei limiti, che deve far meglio, così come li conosciamo bene anche noi, a partire dal direttore che dirige questa radio con altissima, e ripeto, altissima coerenza sportiva, giornalistica e professionale sotto ogni profilo, e questo lo difenderò fino all'ultimo giorno in cui sarò direttore di questa radio. Le altre sono chiacchiere, le altre sono opportunità, opportunismi, tutto il resto di chiunque, del sottoscritto, anche quando non metto in primo piano questa radio, quando non metto in primo piano le problematiche, quando non metto in risalto gli aspetti positivi, negativi di una situazione di gioco, cercando il confronto ma pensando di avere ragione. Quindi sappiate che la coerenza e la credibilità sono le fondamenta di questa radio. Partiamo subito con il nostro sommario. Intanto, buon, io devo andare sempre a controllare, buon 28 settembre, perché mi sembra una vita quella da quando è cominciato il campionato. Siamo alla settima giornata, la Juventus è indietro in classifica, allora il Bologna pensa alla Juve e Allegri invece a come battere, a come tornare alla vittoria e battere appunto il Bologna. Serve una vittoria scaccia crisi o quantomeno che l'allontani per qualche giorno, che aiuti a preparare la sfida di Champions di mercoledì prossimo. Non centrare i tre punti con una vittoria sporca, brutta, antipatica, noiosa, da fischi e ululati dal pubblico, servirebbe ancor meno che pareggiarla facendo dei progressi, diciamocelo molto chiaramente. Enzo Marangio scrive: ora bisogna chiudersi nello spogliatoio e litigare per dirsi cosa. Fate finta di essere voi un giocatore, rivolgetevi all'allenatore. Fate finta di essere voi l'allenatore e rivolgetevi all'allenatore, alla squadra, scusate, se siete l'allenatore. Fate finta di essere Pavel Nedved, arriva bene, Cherubini, Agnelli, e litigate con chi? Alla Continassa, in sede o da qualche altra parte o nello spogliatoio. Ditemi che cosa ci sarebbe da dire, però vi spiego anche le regole del gioco. Se voi scendeste in conferenza stampa per dire Allegri, lei è il più scarso allenatore della terra, dovrebbe vergognarsi di stare su quella panchina, dovrebbe allontanarsi, o andando a dire le stesse cose al presidente di qua e di là, a me sembra che sarebbe una mancanza di rispetto. Perché un conto sono i risultati, un conto le scelte, un conto gli errori, un conto la maleducazione. Quindi il nervosismo di allenatore e giocatore va smorzato in questo momento? Sì o no? In quale modo? Bisticciando in quale modo? Dicendoci che cosa? Non mi sembra che i giornalisti non stiano dicendo all'allenatore in maniera elegante. Troppo elegante? Vi garantisco che le formule sono poi quelle. Quando puoi fare una domanda, quando puoi farla in un minuto, quando la fai di fretta, quando intanto se perdi 4-0 è come sparare sulla Croce Rossa. Ok, non mi sembra neanche il caso. Cerchi di capire le situazioni. A me di capire se gioca un giocatore o un altro interessa poco. Quindi qui saliamo già di un gradino la scala delle curiosità. Però serve tutto, fare le formazioni giuste. Io vi posso dire che la Juventus recupera tanti giocatori, e lo diremo nel sommario, e quindi la formazione è praticamente fatta. Quindi sì, mi può dire una cosa, ma mi dice la verità o mi dice la bugia? Devo fare il passavelina di quello che mi dicono, o devo cercare di capire con i miei occhi o con le mie orecchie o col buon senso degli opinionisti che sentiamo? Tanti aspetti. Quindi ora bisogna chiudersi nella spogliatoia e litigare. Nei panni di chi cosa direste e perché e su quale aspetto litighereste? Serve litigare? Cioè dire a uno sei scarso e poi lo metti in campo? Locatelli, Alessandro, Ken, Rugani, Gatti, non lo so. Quindi ditemi la vostra. È il caso di litigare adesso o litigare in modo costruttivo, dicendo ad alta voce? Perché poi molti confondono a volte anche il mio tono di voce con è arrabbiato il direttore. A volte bisogna essere arrabbiati, perché sennò passi anche per fesso. Uno, con chiunque. Perché poi la tolleranza ha un limite anche nel mio caso e anche nel caso di un allenatore, anche nel caso di un giocatore, che non gliele manda a dire all'allenatore o alla società. Alcuni giocatori sanno di non far parte più del progetto Juve. Dipende dal professionista che sei. Proseguire in quale modo? Tirare i remi in barca? Alcuni giocatori sanno di dover giocare un mondiale. Disputare e giocare quando, come e perché? Intanto Di Maria non ci sarà, ma Di Maria ha confermato ieri giustamente, e abbiamo verificato, un aspetto. I giocatori, non è che se io mi sveglio, l'Italia si sveglia e vuol fare un ritiro. Ci sono delle regole chiare. Non possono partire i giocatori che devono andare al mondiale prima di 8 giorni dall'inizio del mondiale. 8 giorni definito dalla federazione internazionale. Ecco svelato il motivo, perché sennò inizia l'Argentina, inizia l'Albania, inizia quello, inizia quell'altro. Assolutamente no, cioè chi è vicino non li chiama, chi è lontano sì. Ci rimettono i club che pagano tanti soldi. Quindi, salvo proroghe uguali per tutti, ma ormai i campionati sono definiti, nessuno partirà prima. Poi vorrò vedere se l'ultima partita la giochi, se giochi 90 minuti, se non sei infortunato, se non sei squalificato, se non hai un leggero affaticamento 15 giorni prima, ma non Di Maria, in generale. Arriviamo al sommario perché oggi il tempo vola e noi siamo in procinto di chiamare subito, come tutti i mercoledì, il nostro esperto di mercato, ovvero il nostro Nicolò Ceccarini, subito in apertura. A seguire ci sarà l'intervento e apriamo la nostra conference room, la nostra press room con un giornalista di altissima qualità del quotidiano Il Corriere della Sera, Corriere Torino. Con lui analizzeremo anche qualche suo articolo di questi ultimi giorni sul bilancio della Juventus e poi, ripeto, dalle 14 circa minuto più che minuto meno, Luciano Moggi in studio per parlare di calcio, le vostre domande. Lo interromperò il meno possibile, ma dovrò interromperlo se non risponde solo ad una domanda, permettetemelo, e lo dico perché è un po' il mio mestiere, lo so anche fare, sapendo di poter spalmare queste puntate tutti i mercoledì e per parlare anche e soprattutto di calciopoli nel periodo in cui non ci sarà il campionato e probabilmente inizieremo a girare anche nei club, a girare un po' ovunque con Luciano Moggi per portare all'ascolto e a prendere visione delle intercettazioni che nessuno ha voluto mai sentire o che se le ha sentite le ha nascoste fino ad oggi. Intercettazioni che noi abbiamo già nel nostro PC pronte per farle ascoltare passo per passo, puntata per puntata nel periodo del mondiale, così per rendere interessante ad amici e nemici l'ascolto di quello che nessuno ha voluto ancora capire ad oggi. Sicuramente tra quelli che hanno capito subito quello che era successo e Nicolò Ceccarini, ciao Nicolò, rischiava anche la Fiorentina.
Grazie per la stima, ma io francamente insomma su quell'inchiesta lì non è che ci abbia capito tantissimo, se non quello che naturalmente è uscito.
È quello che ha pagato di più, quello che paga il conto. Sai che di solito uno paga il conto e gli altri scappano. Ne conosciamo rappresentanti della nostra categoria, che scappano anche dopo un brindisi a fine serata, senza fare nomi e cognomi.
Non ho il portafoglio dietro.
Esatto. Qualcuno tira fuori il portafoglio di qualcun altro a volte, è capitato anche questo. Va bene, senti, inizio col primo piano. Intanto come stai, Nicolò? Io sono carico perché torna il campionato.
Tutto a posto, questa sosta è stata veramente molto lunga. Cioè qui passiamo da un estremo all'altro, no? Da una sosta lunghissima a una partita ogni 3 minuti. E quindi purtroppo questo calendario è diventato veramente troppo pieno di impegni. Insomma, io rimpiango un po' le settimane tipo, quelle dei vecchi tempi. Però ormai
perché stiamo invecchiando, solo per quello, ai giovani piace tutto questo. Io rimpiango i tempi in cui potevo sapere di volta in volta che domenica potevo dare appuntamento a un amico, un'amica, ad un conoscente per un caffè. Invece dico, anche oggi ho rimandato perché ho detto, mi sono dimenticato che c'era quell'impegno sportivo, calcistico, avevo confuso la domenica, eccetera. Senti, partirei dal primo piano, in questo momento messo in risalto da tuttomercatoweb.com, che tu rappresenti alla grande. Inter, il CDA, prova il bilancio. Fatturato a 439,6 milioni, rosso annuale di 140. Qui la situazione è drammatica, anche per chi fa il consiglio di amministrazione dopo gli altri, quindi attenua un po' il rumore.
Ma comunque, sai, si sapeva la situazione, voglio dire, debitoria dell'Inter, non è un caso che questa situazione va a condizionare anche il mercato, no? Si parlava che l'Inter dovesse fare almeno 60 milioni dalle cessioni, no? Che dovesse fare un discorso del genere già nello scorso mercato, per cui stanno cercando un po' tutti, no? Di ridurre questo deficit, ma non è facile perché ci sono ingaggi pesanti, gli introiti non è che sono aumentati e soprattutto c'è da tenere presente che poi c'è anche un altro aspetto. La società che farà? Sarà ancora di Zhang? Venderà, rilancerà, ricapitalizzerà, come è successo magari con la Juventus, con Exor? Ci sono tanti punti di domanda, però alla luce degli occhi di tutti il CTA non ha fatto altro che prendere atto di una situazione di negativo che peraltro era immaginabile e che l'Inter sta cercando almeno da un paio d'anni a questa parte di ridurre progressivamente, anche cedendo i pezzi migliori.
Senti, tu che sei attento ai conti, ti passano sempre le carte sulla tua scrivania, l'ho vista la bellissima scrivania nella nuova sede di TMV di Firenze Viola, sempre del nostro gruppo, quindi per chi vuole andare a curiosare ogni tanto Andateci pure volentieri in silenzio, entrate, poi uscite e tornate sui colori bianco e neri. Ci mancherebbe. Ma su queste carte, ci dicono queste carte di questi consigli di amministrazione, ci dicono che la situazione è grave in generale, quindi tutti sforano un po'. O possiamo dire che, non lo so, provo a fare lo Juventino, il gobbo dentro, come mi dicono in tanti. La situazione bianconera è comunque più grave economicamente, ma fondamentalmente più salda perché è una proprietà di riferimento ben precisa. Qui sappiamo che invece la società è in vendita. E questa è la discriminante.
La differenza principale, certo, è la proprietà Exor, che comunque sia non ha la minima intenzione, no, di cedere la Juventus, ma anzi la vuole riportare nei canoni, nei parametri quantomeno, diciamo, più sostenibili, mettiamolo da questo punto di vista. La situazione dell'Inter è diversa perché, come dicevi giustamente te, c'è un altro aspetto che riguarda il futuro, la grande incertezza sul futuro dell'Inter, che oggi ancora non abbiamo capito se Zhang poi alla fine venderà, se ci sarà un passaggio di proprietà, chi prenderà l'Inter, se questa nuova proprietà si arriverà, deciderà di fare un certo tipo di investimento, dovrà rientrare, sanerà immediatamente i debiti. Ci sono tanti dubbi, e allo stesso tempo c'è una società che deve praticamente autofinanziarsi, perché l'Inter oggi deve lavorare in autofinanziamento, e quindi dal mercato, cessioni, eventuali plusvalenze, situazioni di bilancio da portare in dei parametri tra virgolette accettabili, è tutto molto diverso rispetto a quella che era la pianificazione principale, no? Perché quando l'Inter è stata presa da Zhang sembrava che ci dovessero essere, ma la volontà c'era, perché poi anche il governo cinese ha limitato totalmente gli investimenti, l'idea di costruire un club tra i più importanti al mondo dal punto di vista economico. Poi tutto è sparito ed è chiaro che oggi l'Inter naviga in queste acque che non sono tranquille.
Ecco, mi sposto alle 12.45, naturalmente abbiamo aperto anche con questo tema per fare dei confronti, non me ne vogliono i tifosi bianconeri e non è che gongolo se uno guadagna di più, guadagna di meno, però fotografo la situazione, vogliamo fotografare e capire meglio sempre la situazione del calcio italiano. C'eravamo poco amati, dice tutto Mercato Web, la storia tra Rabiot e la Juventus ha un finale già scritto, ma futuro incerto. Come la vedi? Cosa...
Io penso che Rabiot a questo punto andrà via a parametro zero, che è un po' una consuetudine per quanto riguarda le ultime sue
avventure. È una strategia,
no?
Una strategia, sì, di mamma Veronica.
Una strategia, sì, può darsi sia anche una strategia, sappiamo che comunque sia il Paris Saint-Germain è andato uguale, così andrà alla Juventus, perché non mi sembra che ci siano i margini per un rinnovo, anche se poi Allegri mi sembra che Rabiot, diciamo nella famosa intervista, no, a Mario Sconcerti, se non ricordo male,
l'amico di Max si chiama su Radio Bianconera, all'amico Mario
insomma, diciamo così, aveva detto no, Rabiot, Pogba e Paredes sarebbe stato, no, il suo centrocampo perfetto di partenza. Però è anche vero che Rabiot in questo momento rappresenta solo per il momento una certezza, visto che l'anno prossimo io credo che andrà via, insomma la Juventus farà ancora dei cambiamenti, andrà via anche Alessandro, potrebbe arrivare davvero Grimaldo, però tornando a Rabiot, sì, io credo che ormai ci siano pochi margini per pensare ad un rinnovo. Poi la storia anche della cessione al Manchester United, la richiesta di stipendio, secondo me anche lì si è creato un ulteriore, non dico ostacolo, però insomma le parti con la Juventus, dico, si sono ancora più distanziate.
Parliamo un po' di nazionali, perché poi riassumerò i nostri titoli, e ci sono anche i nazionali, perché qui è scoppiato un caso ieri, subito spento anche da una risposta, a questo punto molto più chiara, di Di Maria, uno degli interessati. Le federazioni non possono richiedere, reclamare prima degli 8 giorni dell'inizio dei mondiali i propri tesserati, giusto? Me lo confermi?
Sì, sì, assolutamente sì, l'ha detto anche Di Maria, ma questa però era più di discrezione giornalistica che una vera e propria richiesta, no, da parte della federazione, o quantomeno un'estra richiesta della federazione argentina. E quindi da questo punto di vista ci sono dei regolamenti ben precisi, è come quando, no, tu hai un giocatore che è stato 10 giorni infortunato, lo fai giocare un minuto, va bene, la domenica prima della sosta, se lui gioca un minuto e lo convoca, lui è obbligato ad andare. Cioè, nel senso, non ti puoi opporre tu come club, perché nel momento in cui tu lo fai giocare un minuto vuol dire che il giocatore è disponibile. E quindi ci sono delle regole, e come ci sono questi tipi di regolamenti e questi tipi di parametri, ci sono quelli che bisogna rispettare in caso ovviamente di convocazione per un mondiale gli 8 giorni. E quindi
guarda,
così sarà.
Guarda come si può manipolare l'informazione, caro. Facciamo questo, caro Nicolò. Quindi Allegri fosse stato furbo, non avrebbe fatto giocare Di Maria contro il Monza, non avremmo perso il giocatore durante la partita, non l'avrebbe mandato magari per un risentimento in nazionale. Come potremmo fantasticare con le curiosità, con le curiosità da sottobosco? Va bene, che non è il nostro Andrea Bosco.
Ora, ovviamente, la tua è una battuta. Chiaramente il risentimento, però, bisognava che ci fosse davvero, perché altrimenti, cioè, anche
sì, certo.
Se tu non sei chiaramente nelle condizioni di andare, cioè, il rischio a volte è quello, che sei costretto ad andare e tornare, cioè, quindi alla fine fai comunque un viaggio intercontinentale, ti visitano, vedono che non sei idoneo e torni indietro, quindi insomma a volte ci può essere anche questo aspetto qua, no? Che
sì,
comunque è sempre un viaggio intercontinentale che ti tocca fare.
Oppure le situazioni diametralmente opposte, da come leggiamo anche da tutto mercato web, poi ti faccio la domanda che vado a prelevare dal sito Bianconera News, quindi andiamo a centrare un po' il tema, la ripartenza. Da domani ci saranno poi tutti anche in casa Juventus, un po' come in tutti i club che hanno prestato molti giocatori in giro per il mondo. Dybala parte, vuole giocare, vorrebbe giocare, va negli Stati Uniti, incontra Higuain, vorrebbe giocare, non sta benissimo, è uscito nell'ultima partita, quindi è dovuto andare, resta e dice che vuol giocare. Immobile, forse non verrà più richiamato dalla nazionale, non per questo motivo, stava per salire sull'aereo, mi dicono, e forse Lotito, e forse Lotito ha fatto una telefonatina arrabbiato, ormai da senatore, se non sbaglio, giusto?
Ma non lo so se ha fatto una telefonatina oppure no, fatto sta che secondo me in tutto questo, insomma, il povero Immobile si è ritrovato ad aspettare veramente sotto lo scalo dell'aereo il segnale per partire o meno, insomma, francamente... Cioè, intanto hanno voluto
situazione
parlare,
come no, al solito stato. All'italiana, perdonami.
Sì, una situazione un po', come posso dire, anche di imbarazzo per lui, perché lui era lì, dice ditemi che devo fare, perché se devo partire parto, se non devo partire sto qua, però farlo andare anche lì, farlo andare fino all'aeroporto di Malpensa per poi non partire, cioè cosa cambiava secondo me tra un'ora e un'altra?
O mettersi d'accordo già qualche giorno prima.
Sì, oppure anche il giorno prima stesso, cioè la sera prima, non c'è niente di male, cioè... Siamo sempre le solite cose.
Oppure accorgersi che Raspadori poteva già valere qualcosa di più rispetto ai nostri attaccanti, senza voler bisfrattare Immobile.
Cioè, al di là di questo, sono d'accordo con te, però si creano poi delle situazioni in cui ci creiamo dei problemi da soli.
Certo.
Perché nel momento in cui, voglio dire, Immobile non va perché fisicamente non è al 100% e non lo vogliono rischiare, eccetera, non c'è bisogno che lui vada lì fino all'aeroporto, perché poi allora qualcuno inizia a dire, allora qualcuno ha chiamato,
esatto.
La società ha fatto fa pressione, la Lazio ha fatto pressione, e allora avete visto che se uno fa pressione ottiene le cose, cioè, e si crea tutta una serie di equivoci che poi alla fine fanno diventare una situazione che si poteva risolvere in maniera molto semplice e normale in un giallo. Allora avete visto? Qualcuno ha più voce in capitolo sulle convocazioni nazionali rispetto ad altro. Allora Mancini conta quanto può contare l'allenatore, quanto conta la federazione,
vero,
quanto contano
vero.
Le squadre di club.
Juventini, sai cosa mi scrivono? Juventini, sì. Vedi, loro parlano, telefonano, ottengono quello che vogliono. Agnelli sta zitto e incontra il presidente dell'Inter. E di questo ne parleremo. Senti, una battuta finale. L'editoriale di Bianconera News del collega Enzo Marangio è il seguente. Ora per la Juve bisogna chiudersi nello spogliatoio e litigare. Litigare pesante? Dirsi che
Ma
cosa
più che altro,
in questa situazione?
Più che litigare, credo che la Juventus oggi debba sinceramente tirare fuori la rabbia, che è la cosa più importante quando si gioca a calcio, cioè la voglia di arrivare a tornare ad essere una squadra che fa paura, ecco, no? Una squadra che spesso e volentieri è un po' intimorita e che quando prende un gol non sa come uscirne. Io penso che probabilmente, non lo so, è quello che voleva dire Enzo, ho capito il senso e condivido, però ora serve che questa squadra tiri fuori il suo orgoglio. Credo sia questo un po' il concetto.
Come sta il Bologna? Tu che sei tu da quella parte?
Bologna, vicino, Bologna secondo me, guarda, il Bologna aveva un ottimo allenatore che è Siniša Mihajlović e ne ha preso un altro molto bravo che è Thiago Motta. È una squadra pericolosa, soprattutto se è in giornata Arnautovic.
Certo, 6 gol su 7 con la maglia del Bologna, 3 gol fatti. Una battuta su Kanté, si può liberare a 0, ma si può liberare anche a 0, vediamo qui. Ah sì, il terzino del Benfica, parliamo di
sì, Grimaldo.
Dammi 2 indiscrezioni.
Ma allora, su Grimaldo lo vedo molto un'opportunità molto concreta per la Juve, sinceramente, perché il giocatore penso che non ritroverà così in vita, e quindi sono abbastanza convinto che questa sia una grossa opportunità. verità. Per quanto riguarda invece l'altro discorso su Kanté, mi sembra molto molto più complicato.
Chiaro, noi abbiamo letto, approfondito con la tua presenza, come facciamo tutti i mercoledì, a questo punto facciamo 13:15, così ti lasciamo andare a pranzo comodamente, Nicolò, cosa ne dici?
Ma tanto come al solito non vado a pranzo perché non ho sempre
anche perché se lo mettiamo alle 13:15 fisso ti mettono delle riunioni, degli appuntamenti, le conferenze alle 13:15.
Sì, però questo diciamo è il tuo mondo. Che può essere un buon orario,
esatto,
però,
diciamo che questo è il vizio di chi chi fa il nostro mestiere, ok? Quello di non sapere.
Perché poi abbiamo, a parte tutto, perché noi abbiamo comunque anche il Twitch, no? Gli appuntamenti Twitch, quindi dobbiamo riuscire a fare.
Ma Twitch non è vietato agli over 18? No, possiamo farlo anche noi di Bianconera TV allora.
Se eventualmente se mettono questa regola, fammelo sapere, visto che è una cosa in meno da fare, no?
Ho capito, assolutamente no.
Però è anche, cioè, bisogna sviluppare anche la piattaforma Twitch, tra l'altro lo sta sviluppando alla grandissima Francesco Benvenuti, per cui stiamo crescendo anche come numero di follower, anche da quel punto di vista, per cui siamo contenti.
E allora vi sfideremo non sui like, ma sui contenuti, sui confronti, per imparare e per parlare magari a volte in modo incrociato, prima di Juve Fiorentina, Fiorentina Juventus, anche con voi di Firenze, con Twitch, così... Diciamo
con Twitch, che poi naturalmente è principalmente di tutto mercato web, ma poi svilupperemo anche quello di Radio Firenze Viola.
Assolutamente, così come noi abbiamo già lanciato nel corso dei post partita, ma ci saranno tante novità in vista, il fatto di avere novembre libero ci dà modo di escogitare nuove strategie col mondiale e senza Italia, e quindi anche Bianconera TV. Incrociamo le dita, grazie Nicolò Ceccarini, il nostro tempo è scaduto per oggi, tra poco entreremo nella redazione del Corriere della Sera, faremo un po' i conti con un collega molto molto informato.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, eccoci qua. Allora riprendiamo con il quesito che abbiamo posto, partendo proprio dallo spunto di bianconeranews.it. E adesso tutti nello spogliatoio per dirsi le cose in faccia, per discutere, per bisticciare. In quali termini? Su quali argomenti? Come? Prima del Bologna, giovedì ci troveremo tutti, si troveranno tutti. E allora andiamo con il sommario. Il Bologna pensa alla Juve, Allegri a come tornare alla vittoria. Recuperi importanti in casa Juventus per riprendere a correre. Chiaramente non correre di più, speriamo meglio, visto che a disposizione fino a domani non ci saranno tutti. Però recuperi importanti, praticamente 7 giocatori, 6 arruolabili, penso non arruolabile. Ancora, al di là di Di Maria squalificato, anche che rientrerà domani, anche Miretti che verrà risparmiato. La caviglia fortunatamente non ha subito fratture. I club blindano i nazionali fino a 8 giorni prima dei mondiali, cioè nessuno potrà partire prima del 12-13, in base alle partite che giocheranno, di novembre. La Juventus, chiaramente, l'ultima a giocare il 13 sera, 13 novembre, Juventus-Lazio. Calciopoli con Moggi tutti i mercoledì, anche oggi da una settimana torna in studio, praticamente scontata la sua presenza, quando non potrà o sarà in giro per il mondo, per l'Europa, per l'Italia, cercheremo naturalmente di garantire sempre il collegamento con attraverso la tecnologia, però per dirvi le verità nascoste qui su Radio Bianconera, qui con intercettazioni che non avete mai sentito. Noi non faremo i giudici, noi vi faremo ascoltare quello che già avvocati.it sta mostrando, quindi con oggi potrete trovare il primo docufilm breve, sintetico, ma che farà capire molte cose anche a Zanetti, anche a Cambiaso, anche a Moratti, a tante persone, quelle che sanno, no? Che fanno finta di non capire, quelle che fanno finta di non capire, anche al figlio di Facchetti, anche come abbiamo capito noi, dove magari abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo esagerato, ci mancherebbe, ma nel... Non si può dire, anche perché siamo in televisione, è l'ora di pranzo, stanno tornando gli studenti a casa e quindi non vogliamo utilizzare un, un linguaggio non consono. Però non dico tutti facevano così. Ognuno si adeguava al sistema, un sistema che è simile a quello di oggi, dove chiami, fai, giochi, rinvii le procedure per iscrivere o meno una squadra, dove il VAR lo gestisce l'amico dell'amico, nelle sale dell'amico dell'amico, cercando di fare bene, non è che... però in questo modo non si va da nessuna parte. Dove si vuole risparmiare sulle bollette, dove si chiedono contributi allo Stato, va bene tutto, però non è una mucca da mungere il mondo del calcio, e soprattutto... non sono da mungere i tifosi, secondo me, perché se si stufano poi cambiamo tutti i mestiere, a partire anche dal sottoscritto, che spera di trasferirsi con qualche amico ex calciatore da qualche parte e aprire un chioschetto magari in spiaggia. E torniamo a noi, volevo aprire i messaggi, eccoli qua. Buongiorno direttore, nelle prossime 5 partite non si può sbagliare più, 13 punti senza se e senza ma, che lo dicevamo anche prima del Monza, lo dicevamo anche prima, speriamo che sia il momento giusto. Ma che Grimaldo e Kanté, abbiamo De Sciglio e Locatelli, mi prendono un po' in giro, comunque rispondono ironicamente, questa trasmissione ci sta ad hoc. Anche il top Zaniolo non è stato convocato in nazionale, come mai? Eppure 2 partite le aveva giocate. Dove trovo le foto ufficiali del raduno? Il nostro responsabile le sta mettendo. Ricordiamo che il nostro social è Radio Bianconera. Il nostro social, la nostra finestra sul mondo è Bianconera News. I nostri informatori, neppure troppo segreti, sono quelli di tutto mercato web. Il nostro sito di riferimento è anche tutto Juve. Mi sembra. Che naturalmente non facciamo i fotografi, ma le troverete certamente sparse qua e là, messe a disposizione anche dal locale che ci ha ospitati in quel di Roma venerdì scorso. Grande successo, confermo la data, prendete nota, guai a mancare. E a Torino sapete che le presenze, anche solo per la comodità di chi abita a Torino, tra i nostri opinionisti sarà facilitata, agevolata proprio dalla vicinanza. Venerdì 9 dicembre a partire dalle 17, anche qualche minuto prima, e magari ci si prende un caffè insieme, ma tutti i dettagli dai primi di ottobre. Prima la convocazione per gli ospiti, poi il programma, un po' come è capitato nel corso della crociera. Più saremo, meglio sarà. Chiaramente stiamo cercando un posto, lo dico, fermatevi, non cercate già di alloggiare o di farvi ospitare da Yves piuttosto che da Manuel, qui i nostri registi o da Radio Bianconera. Stiamo cercando una location, anzi l'abbiamo già individuata a dire il vero, per chi viene in treno, per chi viene in macchina, comoda per restare nello stesso posto. È un matrimonio di Radio Bianconera, ecco, decidiamo, definiamolo così, il matrimonio civile dei nostri ascoltatori. Quindi facciamo anche il trenino, prepara le musiche, che tu eri un... Santarelli, capostazione, assolutamente capotreno. E la musica la metteranno al termine, un po' di musica ci vuole, i nostri DJ, ex DJ, me li ricordo quando scavalcavo anche in discoteca, che me li trovavo sempre lì, li avessi conosciuti, mi erano anche simpatici all'epoca, pensa. E i nostri Yves, i nostri Manuel, eccetera. Ma ceneremo, una cena semplice, ma completa. Potremo dormire lì, per chi vorrà potrà fermare una camera veramente a prezzo di costo, perché a noi non interessa far business su di voi, per noi siete gli ascoltatori di Radio Bianconera, né più né meno. E passeremo una bella serata, e poi alle 11 a nanna, perché il direttore il mattino dopo non so neanche cosa debba fare. Va bene, 9 dicembre dalle 17, venerdì 9 dicembre, tutte le informazioni, aspettate qualche giorno, nella prima settimana di ottobre. Tutte le informazioni sul nostro sito, su Bianconera News, su Radio Bianconera, e lo ricorderemo quotidianamente, e faremo anche molte foto, anzi ce le faremo a vicenda. Parliamo di... Caro direttore, credo che oltre a conoscere la proprietà Agnelli, la differenza tra le perdite dell'Inter e la Juve la faccia anche il fattore che la stessa proprietà ha la Continasse e l'albergo da ammortizzare. Severino ha il proprio stadio, che loro non hanno ancora, cioè... Quello è il punto di partenza. Valorizziamolo di più, valorizziamolo con il contenuto, con la presenza attiva, con il supporto, con un panino che nessuno tirerà, se li abituiamo e li educhiamo a non tirare il panino o la bottiglia dell'acqua, ma ad avvicinarsi a prezzi competitivi alle vicende calcistiche. Caro direttore, ecco, qui risponde, il primo che risponde. Dai, rispondete anche voi. C'è poco da litigare e confrontarsi. La Juve cambierà quando ritroverà l'identità della squadra gloriosa. Bisogna ritrovare il vecchio cuore bianconero che dopo la BBC più Buffon non esiste più. Non c'è una dirigenza di fede juventina, quella vera degli Agnelli. Noi juventini non siamo abituati a soffrire. E questo può essere un motivo. Vi ricordate quando la BBC diceva non siamo abituati al settimo posto? Eppure erano gli stessi. Cioè, diventa più difficile per i grandi a volte gestire le situazioni difficili. L'unica cosa che conta per noi è sempre quella di vincere. Alex da Pescara. A casa il preparatore atletico Mario da Venezia. Ciao direttore, hai visto l'inchiesta di Calciopoli su avvocati.it? Non l'ho vista perché conosco tutto. Sapevo dell'esistenza, ma noi avremo tutti i mercoledì a parlarci anche di quello, anche di situazioni, cercheremo di farlo parlare il giusto, di interromperlo a dovere, senza scomodare chissà che cosa o distrarlo dall'attualità, ma certamente arrivare anche a ragionare su Calciopoli. Tutti i mercoledì su Radio Bianconera, Moggi, con le verità nascoste da Calciopoli e su Calciopoli. Qualcuno si stupisce, Antonella, ma il nostro presidente che vada al presidente di quella squadra di Milano, a me lasciano perplesse queste visite, però non me le so ancora spiegare, un giorno magari capiremo meglio le ragioni. Abbiamo dei vocali, caro Manuel, facciamoli ascoltare così scarichiamo tutto. Intanto Michele da San Maurizio: nelle prossime 15 partite voglio 15 punti.
Ciao direttore, sono Antonella. Scusa il messaggio un po' polemico.
Figurati.
Ho letto su vari siti che il nostro presidente è andato a casa Inter.
Ti ho anticipato, ho scritto anche un altro.
Beh, diciamo che secondo me non mi sembra il momento, visto quello che Zanetti, vicepresidente, ha detto su di noi, non mi sembra giusto che il nostro presidente sia andato a Milano, e visto il momento secondo me è meglio che stia più vicino alla nostra squadra che alla squadra interista.
Condivido, c'era anche chi diceva io fosse andato per comprare l'Inter e portarlo in eccellenza, Piero da Palermo, è un'idea suggestiva di Piero da Palermo. Grandissimi complimenti alla Juventus, ma anche qui troppa ironia, che prenderà 35 milioni per Kulusevski, un calciatore che adesso ne vale quasi il doppio dopo 8 mesi di guida sotto l'allenatore giusto. E qui si torna sull'allenatore, io penso anche sugli errori fatti dalla Juventus, che aveva tanti esterni e poi non li farebbe giocare. Se li avesse avuto anche Antonio Conte, tutti quegli esterni, probabilmente quella confusione tattica forse avrebbe incontrato qualche problema, anche lui di più. Siamo quasi pronti per andare in collegamento, non ancora. Viste le prestazioni sontuose di Bonucci, Vlahovic, Kostic in nazionale, devono farlo anche con la Juve. E capite benissimo che non è una questione di allenamenti o di allenatore, perché stanno 2 giorni con Mancini, quello o quell'altro. E capite che forse ti dai una mossa diversa, forse c'è un ambiente anche più sereno, forse aiuta a staccare, ma il fatto che abbiano staccato, ritornare a Torino gli dà la possibilità di Toto Gobbo da Milano mi dice: io so qual è la location per il raduno del 9 dicembre, è la Continassa. Assolutamente no, questo te lo posso dire perché ci abbiamo provato, ma è tutto esaurito. Abbiamo il collega forse impegnato in qualche conferenza, stiamo provando a raggiungerlo. Spero di averti dato il numero giusto, tra l'altro. Ma sì, aspetta che proviamo anche a scrivere al collega. Mi dicono purtroppo non possiamo farlo intervenire, è morto il telefono praticamente del collega che era in conferenza e possiamo adesso. Allora, intanto io vado a aprire le pagine del Corriere, perché non riesco proprio in diretta a leggere tutti i messaggi, anche quelli privati o comunque legati ai collegamenti telefonici. Allora io vado ad aprire il ma mi è caduta anche qui la linea per aprire il Tottenham. Riscatterà, l'abbiamo già letto. Volevo andare sulle colonne del Corriere della Sera, eccole qui, che naturalmente si concentra sui giocatori che recuperano. Avremmo comunque, ci farebbe piacere ancora provare a parlare con Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, anche perché ecco qui trovo i suoi articoli che avevo recuperato, mi sbaglio sempre cartella a dire il vero, eccoli qua, sul CDA della Juventus, ma un articolo del Corriere della Sera a firma Massimiliano Nerozzi in cui, al di là delle perdite, ma non mi interessa ragionare su quello, ma su un altro aspetto. Eccolo qui, il club della Juventus risponde alla Consob e alle accuse dei PM. Abbiamo agito secondo le regole. Sarebbe stato interessante approfondire proprio con il collega, ma sappiamo che naturalmente lo avremo a disposizione praticamente nel corso delle settimane, proprio in viva collaborazione con Corriere Torino e Corriere della Sera, essendo lui una penna del Corriere in giro per Torino, in giro per il Piemonte, non solo al seguito della prima squadra, e quindi ci fa piacere naturalmente ascoltare anche la sua opinione. Si annunciano duelli tra pareri tecnico-legali e battaglie tra consulenze contabili sullo sfondo delle azioni intraprese dalla Consob e la Procura di Torino nei confronti della Juve, ognuna nei rispettivi ambiti di competenza. Ovvero alcune operazioni poi finite nel bilancio del club. Ricorderete, questo è un aspetto che è stato esplicitato anche nel corso della settimana per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, che ha dovuto chiaramente chiarire anche alcuni aspetti e che verranno chiaramente anche riproposti all'assemblea degli azionisti. Ovvero la Juventus che avrebbe spalmato, non si capisce in quali modi, legittime secondo la Juventus, con delle criticità secondo la procura, alcune plusvalenze o le manovre cosiddette stipendi in relazione alle stagioni 2019-2020 e 2020-2021, ovvero quando fu deciso di tagliare o posticipare alcune mensilità di diversi giocatori. Ricorderete l'invito fatto da parte del capitano Chiellini, accettato formalmente dall'intera squadra, ma ognuno con i rispettivi legali con modalità diverse. Ed è su quest'ultimo punto, ovvero sulle mensilità posticipate, in quale modo, messe in quale bilancio, ci sarebbe l'appunto fiscale da parte della procura. Su quest'ultimo punto la Juve ha risposto, come spiegato nella nota seguita alla riunione del CDA. E allora ci teniamo a far chiarezza anche noi, poi avremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, un esperto di alta finanza. La società sta collaborando con l'autorità, la società Juventus, e confida di chiarire ogni aspetto di interesse, ritiene di aver costantemente operato nel rispetto della legge e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, spiega il club, in conformità agli applicabili principi contabili. Ecco, poi aggiunge, come inoltre confermato dai pareri sulle questioni di natura legale e tecnico-contabile acquisiti dalla società, naturalmente pareri diametralmente opposti da parte dei periti della procura. Come al solito siamo all'inizio della faccenda. Avrei voluto parlare di questo con Massimiliano Nerozzi, però ricordiamo a stretto contatto noi di Radio Bianconera con la redazione del Corriere della Sera, del Corriere Torino, della redazione sportiva e di tutti i quotidiani sportivi, a partire da Tutto Sport e Corriere dello Sport, senza dimenticare naturalmente per gli articoli di maggiore interesse anche Gazzetta dello Sport. Ripartendo invece da quello che ci siamo detti in precedenza, uno sguardo anche al all'editoriale di Enzo Marangio. Ora bisogna chiudersi nello spogliatoio e litigare. Io chiedo a voi: litigare in quale modo? Per dirsi cosa? Oppure far finta di tacere, far finta di andare d'accordo, far finta che non ci siano problemi e cominciare ognuno a correre arrivando anche mezz'ora prima al campo? Io sono più per questa seconda situazione e con lo sguardo fisso, serio, professionale tra i diversi interessati. Abbiamo dei vocali? Ascoltiamoli.
Buongiorno direttore, Giacomo Attacca in Caicos. Solo Ciao. Una riflessione veloce con lei. Ieri è stato ufficializzato l'uscita della Exo da Piazza Affari. Quindi
sì, Amsterdam.
Un allontanamento della famiglia
che si conosceva da 10 anni.
Compagnie più grosse in Italia e al mondo fuori dall'Italia. Secondo lei cosa comporterà questa cosa qua?
Per la Juventus
alla squadra, alla Juventus, alla dirigenza? Sicuramente, secondo me, ancora meno potere nelle poltrone che contano nelle decisioni. E poi non so, lei cosa ne pensa, direttore?
No, ti dico assolutamente niente, è una questione puramente fiscale legata alla Exor, che ha nelle principali attività extrasportive. Quindi resta saldamente in mano degli Agnelli, di Andrea Agnelli, con l'azionista di maggioranza che, discutibile o meno discutibile, decide non ieri, non l'altro ieri, ma già da un paio di anni, già con la scomparsa dell'avvocato Agnelli, è stata delineata la linea di trasformazione dell'azienda, della cassaforte di famiglia. Se i soldi li hai e se mantieni la proprietà e la maggioranza, le società che hai in giro con sede in Italia, tipo la Juventus, resteranno tali. Io inizio a ipotizzare, ma non è mia materia, che la Juventus nel giro di poco tempo uscirà dall'essere una società quotata in borsa. Non so cosa voglia dire, è una dichiarazione infondata, sicuramente non deve spaventare nessuno, ho libertà di pensarla così, non so cosa incida in positivo o in negativo, ma all'epoca aveva un senso, mi dicono, e l'hanno ripetuto anche in tanti, oramai lo leggo su tanti quotidiani, non ne ha più senso. Una trasformazione, un cambio di pelle a livello più che societario, finanziario. Infatti è stato resettato tutto l'asset dei dirigenti attorno ad Agnelli. Poi capiremo, oltre il centenario, se ci sarà ancora la volontà di Andrea, del presidente, dei tanti successi, nella capitale degli scudetti, nei tentativi fatti per raggiungere anche la Champions ed arrivare a 10 scudetti, se virare su qualche altro progetto o meno. Io penso che la Juventus resterà sempre e comunque saldamente nelle mani del suo proprietario di riferimento, ovvero la Exor. Serve il pugno duro della società, sempre se ce l'abbiamo ancora. Nico da Reggio, e questa è una bella sfumatura. Se sarà così, non è giusto che ci ridiano gli scudetti. Penso di interpretare quello che è scritto, ma non in modo chiaro. Piero da Palermo. Io penso che gli scudetti te li devi dimenticare. È stata una mossa anche strategica del presidente, che tiene aperto anche quel tentativo di farsi risarcire, anche perché il motivo principe è il seguente: tu hai accusato gli stessi dirigenti che erano a capo di quell'azienda in quel periodo lì. È difficile sbrigliare quella situazione. Quindi io penso che tutti abbiamo capito che la Juventus non meritasse, né all'epoca, né prima, né dopo, né lo scudetto di Ronaldo, né un altro, come tutti gli scudetti, qualcuno ha da lamentarsi di qualcosa. Chi ne ha vinti praticamente una cifra, il doppio degli altri, la Juve, tanto per essere chiaro, rispetto alle due società, quelle prime due società, Milan e Inter, sono i tuoi primi due nemici. Quindi io a casa di Zhang ci andrei molto meno, io a elogiare Galliani, seppur presidente del Monza, non ci andrei neanche a prendere, sì, un caffè sì, se me lo offre, se lo incontro, lo saluto, lo intervisto, ma cercherei di fare business, affari a favore dei colori bianconeri. La vedo così. Buongiorno direttore, ma perché il nostro presidente, dopo aver detto di voler bene all'Inter, continua a far visita al presidente cinese? Non capisco, Enzo da Roma. Onestamente poi bisogna distinguere. Io penso che il presidente sia andato in via amichevole, per acquistare, per vendergli casa, per vendergli la 500 con cui ho visto che è uscito e hanno camuffato la targa, ma è una 500 che può avere solo il presidente dell'Inter, così, in quel modo, Abarth, cioè, le 500 le riconosci se sono di Lapo o del presidente dell'Inter, perché sono originali, tanto per essere chiari, ma contraddistinte dai colori proprio di fedeltà e sportiva dei rispettivi interlocutori. Uno sguardo veloce ai quotidiani online. Danilo, adesso l'obiettivo è riportare la Juve dove merita, mi raccomando, non serve andare solo sotto la curva, caro Danilo, ma è uno stimolo, direbbe così, parlerebbe così mio nonno a me, mio padre a me, io lo dico con affetto anche a Danilo. Juve a sinistra spunta Banzenbaini e a scadenza possibile colpo per gennaio. Nazionale algerino, 27 anni, esterno a tutta fascia, in grado di giocare anche in difesa a 3, può arrivare a Torino per pochi milioni. Già con la notizia quei pochi milioni valgono molto di più. C'è da fidarsi, ma anche da non ascoltare. Raspadori, un giovane galantuomo, nazionale impoverita, così De Rossi, l'ex centrocampista e collaboratore della Nazionale. Questo gruppo è unito, è rinato dalle proprie ceneri. I giovani si diano da fare e giochino nell'under, nelle under azzurre. Quindi facciamo aspettare nelle under azzurre ancora chi merita e non accorgiamoci che magari Raspadori era già pronto 3 mesi fa, quando avrebbe potuto fare un golletto di rapina alla Paolo Rossi, perché me lo ricorda un po', tecnicamente più dotato Raspadori, secondo me, anche fisicamente, e ancora giovincello, ma perché non averlo impiegato quando l'attaccante del Toro, come si chiama l'ex attaccante del Toro? Belotti e Immobile in due non ne facevano uno, Magari lì bisogna avere anche più coraggio. In nazionale, caro Mancini, visto che sei ancora lì e siamo fuori dai mondiali, alla Juventus, dove probabilmente si critica molto e sempre di più l'allenatore della Juventus, prima ancora di analizzare le cose. Noi ci proviamo, lo abbiamo provato a fare in questa prima ora, ricominciamo dal cosa devono dirsi domani alla ripresa nello spogliatoio tutti insieme, bisticciare su che cosa.
Cose di calcio.
Cose di calcio, allora è il caso di bisticciare, di dirsi che cosa, bisticciare in senso costruttivo, oppure mantenere equilibrio, silenzio e trottare di più un po' tutti, quindi riprendere a grandi ritmi senza perdere troppo tempo senza palla e soprattutto con tutte le braccia conserte. Ricordo gli allenamenti al freddo in cui... No, dai, questo è il film Bud Spencer... in alcuni allenamenti aspettavi delle ore prima di cominciare per sentire, non dico delle cose inutili, non parlo sicuramente di livello professionistico, ma certamente c'è da lavorare su tanti altri aspetti. Ogni volta che vedo Ronaldo perdere non sono felice, ma lo vedo sempre deresponsabilizzarsi dall'accaduto, e ieri per questa sconfitta meritata o immeritata non lo so del suo Portogallo, tra le 4 migliori squadre che vedremo alle Final Four a giugno, ci sarà la Spagna di Morata che ha segnato, e quindi ieri ne parlavamo, Morata o Ronaldo, diciamo che una sconfitta che avrà impatto, dice l'allenatore del Portogallo, sui giocatori, chiaramente nessuno vuole mai perdere, ci sono squadre che però possono tirare il fiato, andare ai mondiali e ripensare a qualcosa di altrettanto importante, se non più importante. Volevo guardare, eccolo qua, Tutto Sport, rieccolo, perché ne abbiamo parlato poco, ma Vlahovic è tornato al gol. E pensate, l'assist di Kostic. E allora l'idea è buona. Devi passarglielo e devi segnare. Forse devi essere aiutato. Però forse la Norvegia... di Holland che non ha segnato, cioè capite che si potrebbe fare tanta dietrologia. Bisogna tornare, bisogna migliorare dal punto di vista tecnico, bisogna correre un po' di più, ma correre un po' di più vuol dire anche meglio, ecco perché ti dice di aspettare, perché si stanno spaccando un po' tutti qua e là, quindi devi sfruttare meglio l'entusiasmo ritrovato anche di Bonucci, devi tornare con lo stesso entusiasmo, devi tornare con lo stesso sorriso. Non devi sentirti col posto sicuro. Bonucci, Szczęsny, Vlahovic o forse più qualcuno rispetto a qualcun altro, e non faccio riferimento a questi nomi. Prego.
Assist di Kostic per Vlahovic, gol. Il calcio è semplice, vero Minnesota?
Eh sì, lo so che è semplice, però sì, io penso che i giocatori devono essere liberati un po' da alcuni doppi lavori, doppi ruoli, soprattutto alcuni strategici. E penso in questo momento che l'assenza di Di Maria possa contare, ma possa dare un abito anche diverso sotto il profilo degli stimoli contro il Bologna, giocando un po' più in profondità. Allora, io quando sono un po' più critico e quando vedo il tentativo di costruire gioco, e in mezzo al campo siamo ancora una palude, soprattutto in alcune partite, ma soprattutto quando vedo che le maggior azioni offensive della Juventus non trovano profondità per gli esterni, o almeno per Kostic, di arrivare il più vicino possibile al fondo. Quando non riesci a trovare il fondo, incomincio a togliere mezzo punto la squadra. A me questo i miei allenatori mi hanno insegnato, i miei esperti che conosco, gli esperti che conosciamo di Radio Bianconera e non solo, mi dicono, cioè tu la profondità ce l'hai, dal limite se tiri. E vedo tanti gol fatti dalla Svizzera in questo periodo, da altre nazionali. Ma da come giochi a centrocampo e dai profondità, dalle sovrapposizioni e da dove crossi. Sto vedendo la Cecoslovacchia calciare, segnare, dimezzare nei confronti della Svizzera, o viceversa, adesso non ho riconosciuto se erano in maglia bianca, forse i bianchi erano gli svizzeri. Come? Repubblica Ceca, esatto, il gol di Schick. Andate a vedere da dove capita, da dove tirano, da dove crossano, arrivano quasi sempre sul fondo dell'area di rigore. Allora, non tutte le giocate devono essere uguali, però è un indicatore che a me spiega tante cose in questo momento, anche del non gioco della Juventus. Morata ieri sera, bravo, bravo, abbiamo il nostro varista che farà successo. Nasce la Juve Formula 3, ovvero tre abiti, ma poi i giocatori sono quelli, cioè tre difensori, Danilo, Bonucci, Bremer. Puntiamo su di loro? Ok. Giochiamo con i cinque? Vuol dire che Kostic e Cuadrado devono fare tante cose di più. E forse Cuadrado non riesce più a farle bene. Allora ci spostiamo sul 3-4-3, dove Cuadrado non è chiamato a spingere indietro, ma forse Kostic, se spinge il doppio dell'altro esterno, forse non ce la fa, se devono aiutare in mezzo solo due centrocampisti. E allora ecco che c'è il 3-4-1-2, dove potresti mettere addirittura il De Sciglio e il Kostic dall'altra parte. Cioè sono sempre loro con Di Maria dietro le due punte. Con la seconda punta, con Milik che arretra a centrocampo, secondo me, visto che lo può fare per un annetto, in modo diverso rispetto a Mandzukic, ma in modo analogo proprio rispetto a quella formula che ci ha fatto avvicinarci di più a non dico a successi, ma a una Juve più guerriera. Nasce la Formula 3, appunto, il rilancio passa anche dalla tattica 3-5-2, 3-4-1 oppure 3-4-3 d'assalto. E Allegri può svoltare, naturalmente, in base ai giocatori che hai a disposizione. Adesso non accantoniamo definitivamente Miretti, recuperiamo Rabiot, sfruttiamolo un po', anche perché abbiamo visto che in condizione lui non è un giocatore statico, non è un giocatore dal piede finissimo, ma gli inserimenti di Rabiot una volta, di McKennie un'altra volta, quindi magari non insieme, visto la squadra che abbiamo e i centrocampisti che abbiamo a disposizione, possiamo sfruttarla. Noi dicevamo che dalle 14 circa arrivava il direttore, lo stiamo aspettando, naturalmente ho recuperato anche il telefono perché poi fra un po' mi dirà se può parcheggiare, se può è arrivato? Ah no, è al caffè, però non è il nostro, pensavo l'avessi già visto. Ma arriverà, perché le verità nascoste ce le faremo svelare su Calciopoli ormai da tempo, e la radio che la racconta un po' senza voler dire quello il contrario dell'altro o mettere in evidenza solo gli aspetti che brillano e non quelli negativi. Abbiamo cercato di capire insieme anche a voi, e con la presenza direttamente del primo interessato, che ci ha messo la faccia, che si è pagato gli avvocati, che vuol rendere giustizia a se stesso e ci è già riuscito, e far capire le cose come sono andate, e rispettando anche i tifosi bianconeri, facendoci capire anche quello che non è stato ancora mai raccontato con delle intercettazioni non ancora ascoltate, o comunque non dalla stragrande maggioranza. Tutto sport, la Formula 3, ci siamo non dimenticati, ma ricordiamo questa sera la Juventus, le women a caccia della qualificazione, e naturalmente il tifo è tutto per loro. E giocheranno al Mocca Gatta, le informazioni tra le 17 e le 19, tra le 19 e le 21, nei nostri due programmi che andranno a chiudere la serata anche di questo mercoledì. Torniamo a Bianconera News, che nel frattempo riprende le dichiarazioni di Aldo Serena nel corso di la Juve in gol con Claudio Zuliani. La Juve deve ritrovare la propria grinta, Allegri ha un passato straordinario, ma ora non può sbagliare più nulla. Certamente molti ricordano il recupero in quella stagione che era partita peggio di questa, poi andammo a vincere lo scudetto. Ripeto, non ci vedo troppe analogie, potrebbe esserci la reazione d'orgoglio da parte dei giocatori, dello stesso allenatore, che chiaramente adesso, sapendo che mancano gli stessi giocatori, ne recuperiamo alcuni di quelli recuperabili, sapendo che Pogba e Chiesa potrebbero forse apparire addirittura prima della fine di questa sessione autunnale-invernale del campionato, ma poche apparizioni, certamente li vorremmo ritrovare, Chiesa non giocherà mondiali, europei o amichevoli, meglio forse in condizione di Pogba, capiremo se Pogba andrà o meno ai mondiali, ma intanto chiediamo a voi quello che ci state rispondendo qui al 340-54-25324. Dal divano di calcio è sempre unire e dare consapevolezza a uomini benestanti, senatori o atleti, è complicato, Davide, cioè forse è più semplice seduti, è vero, però è anche vero che gli allenatori sono chiamati per fare quello che devono fare, riuscire a fare con giocatori che devono capire quali sono le dinamiche e le strategie tattiche, tecnico-tattiche dell'allenatore. Ma Kostic, in tutte le partite che ha giocato, più o meno ne ha fatti di cross 3 assist finora, però se in mezzo sbagliano, non c'è nessuno, non è che è colpa del serbo allora. Effettivamente anche così. È anche vero che con Vlahovic che indossa la maglia della Juventus, 2 gli stanno addosso, brutalmente. Anche i suoi ex compagni della Fiorentina, andatevi a rivedere la Fiorentina, ricordavo Milik, nella partita precedente, forse lo Spezia. Sta di fatto che deve essere aiutato con qualcuno che gli porta via l'uomo, cioè con gli inserimenti, anche fittizi, anche finti, non occasionali, costanti, ma costantemente il centrocampista che si inserisce, il centrocampista che rientra, e forse l'utilità di Milik sottovalutata fino a questo momento nel vederli insieme. Chiaro che poi ti è arrivato all'ultimo, ne vuoi risparmiare uno, pensi di preparare la partita in un altro modo, ecco che le incertezze nascono anche da lì. Io penso che come cambia il modo di fare calcio e la moda degli allenatori, sia arrivato il momento che la famiglia Agnelli, che tramite la cassaforte di famiglia un tempo si chiamava IFIL, adesso denominata Exor, passino la mano ad un investitore che voglia investire. Buongiorno, ma con tutti i rientri, un 3-4-3 con Bremer, Bonucci, Danilo, Quadrado, Paredes, Pogba, quando ci sarà, Kostic, Chiesa, Dusan, Di Maria, uno squadrone in fase difensiva sarebbe a 5, in fase offensiva saremmo devastanti, che ne dite? Sono d'accordo con te e stai facendo la proiezione mentale che ha intenzione di fare anche il buon Allegri quando li riavrà tutti. Ma se li cita dite, e spesso anche la stampa lo critica dicendo non li hai, non parlarne, guarda Pioli, non parla mai degli infortunati, aspettate, perché santi nel mondo del calcio non ne ho mai visti. Continuate a scriverci al 340-54-25-324. Io ho preparato già la documentazione per farvi ascoltare le verità nascoste, neppure troppo nascoste, cioè all'epoca nascoste, ma che noi e oggi non vogliono nascondere da un bel po' di tempo in avanti, qui su Radio Bianconera. Allora ascoltiamo i vostri vocali, perché mi dicono che ce ne sono tanti e forse già molti indirizzati al direttore.
Buongiorno Luca da Pesaro, un saluto al grande direttore
che
abbiamo avuto fortunatamente qua anche a pranzo a Pesaro nel mio club, sia lui che l'avvocato Penta. La domanda che voglio fare al direttore
è questa. Allora poi la riascoltiamo anche dopo, me la segno. Ah no, la sentivo, l'ascoltavo volentieri intanto.
Io ho visto appunto come gioca la Serbia, a parte appunto che hanno meno responsabilità e meno compiti ognuno di loro, ma praticamente la Serbia gioca con un 3-4-1-2 con Kostic sinistro dei 4.
Sì.
Vlahovic sta a fianco appunto a un'altra punta che è Mitrovic, e ci vuole il trequartista dietro.
Potrebbe essere Di Maria.
Perché lo facciamo allo stesso modulo anche noi. Invece questo 3-5-2 fanno 3-4-1-2 con il trequartista, l'ala che è Kostic tutto campo, perché gioca anche così in Serbia, e Vlahovic a fianco alla punta come con Mitrovic, quindi a fianco a Milik. Non lo so, è così semplice, è così difficile da fare per Allegri, non lo so, Toni da Napoli.
Il nostro calcio, la Serie A, è molto simile o molto diversa dalla partita che hai visto ieri sera come atteggiamenti, come pressioni? Perché il 3-4-1-2, come tu mi dici, che a me piace tantissimo, prevederebbe Di Maria, onestamente, o forse Miretti, il giorno che verrà collaudato in tutto per tutto. Lo definiscono spregiudicato. Capisci che non è nelle corde dell'allenatore, spregiudicato, definito già senza averlo neppure provato chissà quante volte, diventa un po' complicato ipotizzare che possa essere il punto di partenza, se non di arrivo, non fra un anno, non fra 10 anni, per la nostra squadra che ha iniziato con un altro vestito. Ma ti posso dar ragione, assolutamente, linea di principio sicuramente. Vocale.
Direttore, sono Valerio, ciao. Riguardo a sto discorso della profondità degli esterni, scusami, abbiamo sto brutto vizio che ci portiamo avanti da diversi anni.
Dillo.
Che ogni qualvolta la palla arriva sull'esterno, a parte che arriva la palla sempre sui piedi, non andiamo mai sullo spazio senza palla.
Spazio. Bravo.
Ma ogni volta che arriva la palla sui piedi, non lasciamo mai lo spazio per fare uno contro uno. Arriva sempre il terzino da dietro, agli uno all'ora, poi questi inserimenti al ritmo dell'umaca, a intasare gli spazi. Poi è chiaro che non crei un'azione da gol.
Sai che mi trovi totalmente d'accordo? Parla un esterno, cioè uno che correva o che gliela dovevi lanciare a pallonetto, che doveva cercare la profondità, che doveva ricevere il pallone in un certo modo e cercare la sovrapposizione veloce con il tuo terzino. Diciamo che lì siamo carenti, hai centrato perfettamente il tema, almeno per come la vedo io. Vocale.
Direttore, buongiorno, sono Gerardo da Salerno. Ci sono troppe cose strane in quest'anno nella Juve. Il presidente non sta vicino alla squadra, ma sta vicino all'Inter. I calciatori che vanno nelle nazionali e sono trasformati, tornano e ognuno di loro avrà un problema con Allegri. Bonucci con Mancini è d'accordo e invece con Allegri lo mette sul sgabello. Kostic deve fare il ruolo di Alessandro, mentre nella sua nazionale fa quello che dovrebbe fare, che è stato pagato dalla Juve per fare, e non lo fa. È normale che se un calciatore vede che la società non lo difende dalle accuse, scusi un attimo, come fa a questo punto a giocare per una squadra non difeso dalla stessa società?
Per lo stipendio che prende. Tu sei sicuro che i casi citati, e ripeto, probabilmente hai ragione, ma sei sicuro, il professionista non deve guardare in faccia, non deve sapere né chi è l'arbitro, né chi è il dirigente, né chi è l'allenatore. Deve svolgere dei compiti. Bene o male, devi svolgere dei compiti e fare quello per cui sei riuscito a strappare un contratto da 1, 5, 100, 1000 milioni. Ronaldo su questo, numero uno. I fuori classe su questo, numero uno. Cioè, a me non mi interessa chi sta parlando. Non ascolto, non vado sotto la curva. Faccio quello che voglio, per certi versi, ma dopo aver giocato una partita di calcio. Aver dato quasi tutto in quasi tutte le partite. Ma dando ragione ai giocatori, non mi vai a delegittimare l'allenatore, eventualmente? perché dovrebbero dare ragione al giocatore? Su quale principio? Il capo, al di là sopra il capitano c'è l'allenatore e nessun altro. Perché se cominciamo così, diventiamo l'Ascoli, diventiamo l'Inter, quello degli anni 70-80 che mi ricordo, era sempre un caos. Comanda l'allenatore, poi interviene il presidente, il Palermo, Zamparini, quello, quell'altro. Per fortuna siamo molto distanti da quell'esempio, da quel criterio aziendale, da quel modello aziendale simile a quelle che ho citato. Vocale.
Buongiorno Stefano da Bergamo.
Ciao Stefano.
Il problema, caro direttore, non sono i moduli, il 3-5-2, il 4-3-3, il 4-4-2. Il problema sono che la Juve gioca 30 metri più indietro rispetto a tutte le altre squadre in Europa. E questo è il problema cronico della Juventus, che poi si riflette nel non gioco del nostro allenatore. E quindi l'unico modo è riportare la squadra a giocare in alto, ma per fare questo sappiamo bene che cosa comporti questo. Comporta cambiare la guida tecnica.
O cambiare anche l'atteggiamento. Però ti dico, fondamentalmente d'accordo. E perché Ancelotti ci dice che al Real Madrid ha abbassato il baricentro della squadra? Perché ha giocatori straordinari che vanno in automatico, che poi corrono, che migliorano. Quindi per me, prima di tutto, è la condizione anche atletica della squadra. Oppure devo poi accettare qualche lancio di più della squadra all'indirizzo di Vlahovic, spalle alla porta o non spalle alla porta. Cioè, non è proprio la soluzione l'allenatore. Io penso che i giocatori bravi, se non gli dicono qualcosa di diverso, in mezzo al campo possano... Ma non ne hai troppi, è solo Paredes che sa lanciare in un certo modo, ok? Devi muoverti in un modo diverso rispetto alle giocate che hai fruttato fino a questo momento qui. Non c'è condizione atletica e quindi ti abbassi perché non riesci anche a salire. Stando dietro copri meglio, altrimenti a me sembra che il vuoto a centrocampo sia ancora preoccupante più che imbarazzante. Però vorrei vedere la squadra come me lo dici tu. Certo, sono d'accordo. Vocale. Aspettando il direttore.
Ciao direttore Alberto da Alba. Ma se vogliamo scardinare le difese abbiamo bisogno che non ci sia una sola punta. Abbiamo bisogno
d'accordo.
Che ci sia un gioco d'attacco corale. Con
io andrei sul 4-4-2
e soprattutto un altro attaccante, quindi Milik e Vlahovic assieme, uno smarca l'altro tra virgolette, quindi basta spostare un attimino baricentro più avanti e forse risolviamo un po' di problemi.
Sono d'accordo. Ciao. 4-4-2 quindi, che nessuno dice, ma in questi casi senza saperne leggere né scrivere vai sul 4-4-2, bello, non bello, sporco, corto, braccetti lunghi, braccetti corti, e i due esterni devono fare quello che facevano le due ali di una volta. Allora, ricordo che stiamo aspettando, ahimè, il direttore che mi ha detto alle 14 saremo lì, arriverà tra poco quando sentirò il campanello e chiaramente parleremo con lui di Calciopoli e non solo, chiederemo anche ragguagli su queste domande che ci state facendo. Vocale.
Paolo da Roma, sì, comanda l'allenatore, ma se l'allenatore costruisce un sistema di gioco basato sul nulla, alla fine i giocatori cosa devono fare? No, è una domanda che mi faccio.
Saltare l'avversario.
Se non siamo riusciti a vedere una parvenza di gioco quest'anno, dobbiamo incolpare i giocatori o possiamo e dobbiamo incolpare chi deve dare ai giocatori una parvenza di gioco e finora non ha dato nulla? Punto di domanda.
Io dico tutti e due. Perché, ecco, sento squillare, e non è la macchinetta del caffè, chissà che sia il direttore, nelle nostre vicinanze, io lo faccio in maniera anche un po' provocatoria, ogni volta. Ripeto, non avrei ripreso Allegri, ma secondo me, con un certo standard, con un certo andazzo, i problemi li abbiamo visti, non erano allenanti con Sarri. Dopo ha provato a fare l'amico padre, padrone, fratello, non lo so Pirlo. Vediamo adesso gli stessi problemi di un Inter vincente, cioè di un Inter competitiva, con Inzaghi, non fare più l'allenatore amico, fratellone, fratello maggiore. Cioè, mi sembra che dimentichiate sempre la componente. E se gli avesse spiegato le cose da fare? E non le fanno, perché non si allenano bene, perché non li fa allenare bene. Io sono convinto che in campo, ok, col Paris Saint-Germain, se non hai ottimi giocatori, ottimo allenatore, bla bla bla, perdi 2-1 e ti è andata bene. In Champions perdi anche col Benfica in casa. Ma col Monza, se io sono capace a giocare, se ho una squadra tosta, messa anche male, quello bravo salta tre giocatori del Monza, ok? Gli fa vedere il pallone in fotografia e lo tira sotto l'incrocio. Il primo fuori, il secondo all'incrocio e il terzo dentro. 1-1 e torniamo almeno a casa con un pareggio. Siete o non siete d'accordo almeno su questo? I campi di periferia, li avete viste le partite nei campi di periferia? Di quelli bravi o quelli non bravi? Nei campi di periferia, quello meno bravo, che vede le maglie bianconere, di una squadra legata al mondo Juve, corre il triplo, ti fa il fallo al posto giusto, non ti dà la gomitata, salta l'uomo, magro o fuori condizione, alto o basso, deve essere la giocata dei giocatori. E il gioco, se ci fosse, tanta roba, ma se non ci fosse, il calciatore bravo, e nella Juventus secondo me uno su due è più bravo degli altri che affronta, vai via in dribbling, stai davanti, aspetti, oppure c'è qualcosa che non funziona dietro quando c'è Bonucci, dietro quando c'è Bremer che marca e non fa una cosa, davanti Vlahovic che fa un movimento e si arrabbia nell'altro movimento. Cioè, da Vlahovic a Bremer, a chiunque, a Paredes, a Di Maria, devi fare una cosa in più, e siamo già 4-5 giocatori di movimento che fanno la differenza. Poi batto il Monza, batto lo Spezia, batto tutte le squadre, non dico agevolmente, quelle che posso battere anche senza il peggior allenatore del mondo. Allora, noi andiamo in break, probabilmente ci siamo quasi, sì, è arrivato, allora è il tempo di montare il nostro microfono e torniamo con Luciano Moggi. E ricordo, tutte le verità nascoste che Moggi qui a Radio Bianconera non vuole assolutamente nascondere. A dopo!
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Ragazzi, il direttore è arrivato, però stiamo cercando uno specchietto perché gli erano fatto fuori un camion, motivo per cui è giustificato almeno
sì,
oggi.
Sì, no, è stato un camion che ha preso una curva troppo stretta.
È il tuo specchietto, la curva.
Poi
è il tuo
appena mi ha visto, che ero io.
Juventino?
Sì, si è scusato terribilmente, ma proprio oggi devo fare.
Quindi
comunque un danno da poco.
Danno da poco, uno specchietto, non diciamo la macchina, il modello, per chi vuole ce ne manda uno e noi glielo mangiamo. Direttore, ci siamo, ma abbiamo già il nostro sito in tilt per le notizie che sta lanciando avvocati.it, ma qui quale miglior avvocato di te stesso nel raccontarci e nel rispondere forse a qualche interista che non ha ancora capito? Io ti ho visto un po' arrabbiato in settimana.
No, non è che non ha capito, diciamo che ha imparato una poesia a memoria. Perché tutto
dal titolo?
Dal titolo, ma non c'è un titolo, tutti quelli che vanno alla Juve, salvo qualcuno... praticamente, e mi riferisco per esempio a Beppe Marotta, Conte, quelli che hanno un passato diverso, che sanno perfettamente le storie, se ne stanno zitti e fanno anche bene, anche perché sono persone giudiziose che prima di offendere altre persone ci pensano due volte.
Luciano, noi abbiamo detto, Luciano Moggi qui su Radio Bianconera, tutti i mercoledì 14 circa ho definito il programma.
No, non è vero, perché io oggi ero a tempo. Su questo non c'è dubbio, anche perché abbiamo dovuto prendere la targa della macchina, sì. Abbiamo dovuto prendere,
per fortuna,
la
che ti aiutano in questi compiti.
Ma sì,
altrimenti ti avrei chiamato. Intanto ti dobbiamo ringraziare per l'intervento che ha avuto un grande successo al primo raduno di Radio Bianconera, il secondo raduno a Roma di Radio Bianconera. Ti annoto sulla tua agenda che hai già la poltrona a Torino per il 9 dicembre e quella serata ti aspettano, perché quando parli tu vedo proprio la gente fermarsi e ti vorrebbero addirittura società, lo sai, quando vai allo stadio impieghi 3 ore a entrare, 4 ad uscire, 2 di partita, passi la giornata.
Questo è anche un po' esagerato, però comunque hanno fatto di me uno infallibile non sono mai stato.
Infallibile no, però ho capito piuttosto... che ci vuole il pelo per lavorare nel mondo del calcio.
Sì, molto, molto, molto. È perché bisogna attenzionare persone che dovrebbero stare tutto tranne che nel mondo del calcio. C'è un po' di tutto, c'è un po' di avventurieri, ci sono un po'... c'è un qualcosa che in questo momento non funziona. Basta andare sul mercato, all'albergo designato, per sì. capire che non è più come prima. Prima c'erano dei dirigenti, adesso ci sono in tanti che non sono dirigenti. Troppi, forse. E questo crea confusione nel calcio.
Questo fa lievitare anche un po' i prezzi, fa arrivare le notizie ai giornali un po' prima.
Ma
anche...
allora, diciamo che le finte notizie...
Mi alzo anch'io perché
arrivano...
ti devo incalzare oggi.
Le finte notizie arrivano sicuramente, rialzare i prezzi no, assolutamente, anche perché persone poco di valore, quindi che non vengono tenute in considerazione, più che altro imbrogliano, più che altro affollano l'albergo e quindi creano problemi magari di connivenza tra una società e un'altra, questo è il punto.
Allora, qualcuno ci invita a dirti di darti appuntamento alle 13, così la prossima volta iniziamo alle 14, ma lo cassiamo subito. Non ha capito.
Questo è cazziato, sicuramente perché non ha capito.
Non ha capito il motivo. Ma non sta scherzando, ovviamente. Direttore, faccio una chiamata a lei, a Agnelli. Non si può stare sempre in silenzio. Vorresti un intervento?
Ma guarda, allora,
io
devo dire sì, ma l'ho anche detto sui giornali, l'ho anche detto in televisione. Non può una Juventus, tacciata sempre da tutti per quello che non è, stare zitta. Gli dici che sono ladri e stanno zitti. Gli dici addirittura vince la partita con la Salernitana, magari in malo modo.
Sì,
non,
sì.
Non, cioè, non
nessuno
giocando
si sarebbe
bene.
Esaltato.
Esatto, non giocando bene, perché tutti avrebbero detto pur giocando male ha vinto e guarda, che, guarda che fortuna. Però avendo due punti in più stava a pari dell'Inter e non solo. Quando tu praticamente vai a vedere la partita e il VAR ti dice ci mancavano le immagini e non sospende Banti e Mercenario che stavano al VAR, questo vuol significare che c'è un vizio tecnico. E allora la Juventus cosa doveva fare? Doveva fare il reclamo per vizio tecnico, perché il gol era valido.
Luciano Moggi non si arrabbiava per tre volte, la quarta si arrabbiava, anche lui non parlava, se ricordo bene, qualche anno di
si
me.
Si incazzava.
Però poi si incazzava la quarta volta, si può dire a quest'ora.
No, ma anche la terza, anche la seconda, perché poi dipende da quello
forse
che
forse la
fa.
Prima, il lunedì ti tenevi calmo.
Sì, insomma... dipende da quello che subisci adesso. Ha subito il Curia a Perugia, ha subito il secondo anno del Giubileo, perché sono stati fatti due Giubilei a Roma,
uno
per la Roma e uno per la Lazio. Poi vai a subire questa partita che avevi vinto, invece praticamente hai pareggiato, e tutti insistono nel dire che la Juventus ha giocato male fino ad ora. E io sono d'accordo, attenzione su questo. Ma sono anche d'accordo che pur giocando male la Juventus aveva i punti dell'Inter, e questo praticamente non mi va giù, anche perché bisogna stare attenti a quello che si dice. Bisogna anche pensare che nel momento in cui la Juventus potrà giocare meglio, sicuramente il campionato avrà un'altra storia e per la Juventus altri posti in classifica. Quindi, perché peggio di così è difficile giocare nella Juventus, è meglio, è più facile.
Luciano, io tornando indietro, ho rivisto anche su tanti Juventus, Urra Juventus che hai seguito e curavi con Giraudo, la volontà di aprire alla tecnologia, ma non alla moviola in campo.
No, guardate, io ho sempre sostenuto che il gol non gol è una cosa valida perché è tecnologico e ti dà praticamente sul braccio dell'arbitro l'esito del fatto che il pallone sia entrato o meno. Quando è venuto fuori il problema del VAR ho sempre detto che è un fatto soggettivo e come tale praticamente non lo ritengo valido, anche perché vengo da un'esperienza un po' particolare. C'è stato un momento in cui la federazione a campi contrapposti ha messo due arbitri nella stessa partita per vedere praticamente i comportamenti, e ricordo dopo 15 giorni finì l'esperimento perché uno faceva una cosa e un altro ne faceva un'altra. Tenendo conto che il VAR ha un arbitro all'apparecchio, viene spontaneo dire che quello in campo decide una cosa e quello che sta al televisore praticamente può decidere un'altra, e allora viene fuori la confusione. Infatti spesso e volentieri è venuta fuori confusione, però ad onor del vero bisogna anche dire che il VAR ha salvato certe circostanze, quindi non è non dobbiamo prendere solo il male di un qualcosa, però ovviamente va maturato, va aggiustato in altra maniera perché queste cose non succedano, questo è il punto. Ma essendo un fatto soggettivo, ci sarà sempre quello che pensa una cosa e quello che in campo ne pensa un'altra.
Tu pensi che gli arbitri siano aiutati dalla tecnologia? O che ci sia un po' una lotta interna anche tra chi ha il VAR, tra chi comanda, tra chi ha più esperienza?
Allora, gli arbitri sicuramente vengono aiutati dalla tecnologia, perché voi vedete che certe cose che si verificano sul campo vengono modificate nell'essere. Poi però... Non sempre, Luciano. Sì, vabbè, complessivamente però...
Se vuoi, diciamo, vieni a vederlo...
Sì, ma... Sì, appunto.
Quando va a vederlo, ma questo sappiamo già che cambia...
No, ma questo rientra in un altro campo.
Okay. Allora, tu mi hai detto... Spiegaci, poi cambiamo argomento.
Tu mi hai detto se vengono aiutati. Io ti dico, in certi momenti sì. Poi dopo, c'è praticamente il vecchio che sta al VAR e il giovane che sta in campo. Ha sempre ragione il vecchio che sta al VAR. Il contrario, ha sempre ragione il vecchio che sta in campo. Quindi, voglio dire... Il problema di fondo praticamente non esiste, esiste soltanto un fatto soggettivo che è determinato dalla professionalità del soggetto e anche dai tempi in cui praticamente questo sta facendo l'arbitro, perché se un ragazzino di 25 anni sta in campo e poi c'è orsato al VAR, i rigori non saranno mai dati. Voi vedete quello che è il comportamento di orsato in campo è quello che praticamente si riflette al VAR durante la partita.
Rosa, ti fai complimenti. Ti dico semplicemente che il popolo juventino è e sarà sempre con te. Qualcuno mi propone le multe per quando arrivi tardi come facevi tu con Camoranesi e io metterei subito il caffè.
Ma tu mi dai, mica lo stipendio a me, lì davo lo stipendio io, per cui...
Come? Tutti i mesi, anni.
Tutti i mesi da anni.
Va bene, ti devo pagare
manco,
il caffè
manco la benzina per venire qui.
Neanche uno specchietto, Andiamo sulla notizia di questa mattina e volevo capire con te perché Calciopoli esce la docuserie con il punto di vista degli avvocati, grazie a Tutto Sport, al direttore Guido Vaciago, che ogni tanto sentiamo anche noi, la sua redazione e tutto. Una miniserie di 3 episodi di avvocati.it che ha sconvolto il calcio italiano, raccontato con un punto di vista inedito. Qual è il punto di vista inedito?
Il punto di vista inedito vorrebbe significare, secondo me, raccontare la verità, che ancora non è stata raccontata da chi praticamente ha raccontato novelle durante il processo, e la Gazzetta dello Sport è una di queste, attenzione, ma non solo la Gazzetta dello Sport. Quindi raccontare una verità vera è un fatto inedito, che può lo può dare soltanto l'intercettazione. Infatti noi abbiamo compilato questo...
Ecco, spiegami un po' e spiegaci quello che potremo ascoltare. Possiamo dirlo nel radiofilm? Nel radiofilm su Radio Bianconera nelle prossime settimane, nel periodo anche senza campionato?
Tranquillamente, ascolteranno e faremo ascoltare delle intercettazioni che praticamente non sono inedite, sono quelle di quel tempo. Quelle che hanno portato, ad esempio...
Sì, non sono inventate, non ce le abbiamo.
Quelle che hanno portato, ad esempio, tanto per fare un esempio calzante...
Sì.
Gianfelice Facchetti, che mi querela perché io ho detto che l'arbitro, che il papà faceva comunella con gli arbitri, mi querela e presentando noi le intercettazioni del presidente Facchetti e di altri personaggi è venuto fuori una sentenza diversa, che Facchetti faceva lobbying con gli arbitri addirittura. E non solo.
Questo lo dice una sentenza,
una
vero?
Una sentenza.
Ok, perché
sì.
Noi naturalmente abbiamo visionato molti documenti, abbiamo letto molte cose. Luciano Moggi è l'interessato.
Lo dice la sentenza 2166 della Corte d'Appello di Milano. Quindi
perfetto.
Voglio dire, non ci sono dubbi sulla cosa.
Lo dice Moggi.it.
E non solo, ma si va anche a leggere in quella sentenza che il procuratore della Federcalcio Palazzi ha scritto che l'Inter era la squadra che aveva più problemi di tutti per il comportamento illegale del suo presidente.
Io ricordo anche delle prime pagine anche di Gazzetta a un certo punto, pochi giorni.
Adesso ti racconto una cosa un po' banale, perché bisogna vedere come vengono tramandate le notizie. Allora, io ho il Corriere dello Sport, dove a tutta pagina c'è scritto versione diversa di Calciopoli. Perché? Perché ci va un maresciallo di cui faremo anche il nome, attenzione, certo. Di quella caserma.
Noi abbiamo tutto documentato.
Di quella caserma si va un maresciallo e dice che era una cosa che poteva essere evitata tranquillamente, quella del processo praticamente. E quando parla del fatto di degli arbitri chiusi nel camerino a Reggio Calabria, racconta pure quel maresciallo che era un fatto così estetico di puro colore, e invece è stato trasformato in un sequestro di persona, addirittura una battuta che fa un sequestro di persona, una cosa abbastanza grave. Eppure quel direttore sportivo di ora, Zazzaroni, sapete cosa ha detto in un documentario? È vero, Moggi aveva chiuso l'arbitro nello spogliatoio a Reggio Calabria, senza vergognarsi l'ha detto, eppure il giornale suo scrive il contrario. E allora ecco dove viene fuori il fatto inedito e un fatto realistico.
Certo, noi naturalmente le persone interpellate hanno la possibilità di controreplicare.
Guarda, non c'è bisogno di replicare, basta che prendo il Corriere dello Sport, certo, in quei tempi.
Certo, no. Noi abbiamo qui un riassunto perfetto di Moggi.it, cioè con la tua penna scritta, firmata, le intercettazioni, lo racconteremo poco per volta. Mi dici perché fu definita da un certo Enzo Biagi una sentenza pazzesca, e non solo da lui?
Ma perché Enzo Biagi aveva già individuato tutto quello che era successo. Cioè, ha detto, ma vuoi vedere che in quella sentenza hanno preso Moggi come capo espiatorio per mascherare altre sentenze ben più gravi di quello? E fa anche un elenco di questi casi che io non ricordo assolutamente, comunque ne fa circa una decina, e dice testualmente: vuoi vedere che hanno preso Moggi per coprire tutte queste cose? Aveva ragione ancor prima di quello di vedere altre cose scritte sui giornali in maniera inedita.
Senti, apriamo il capitolo, e l'abbiamo detto con Enzo Biagi, lo chiuderemo e racconteremo
tante
cose.
Ma c'è di più, guarda, oltre a Enzo Biagi.
Ti dico anche
un'altra cosa. L'avvocato Giuseppe Benedetto, allora praticamente nominato giudice sportivo della Federazione Italiana Gioco Calcio, quando si è accorto di questo imbroglio, sai cosa ha fatto? È andato dal commissario Giuseppe Rossi, avvocato Rossi. Guido Rossi, e sapete cosa gli ha detto? Gli ha detto: caro commissario, siccome io voglio andare a letto con la coscienza politica e dormire sonni tranquilli, mi dimetto da questo incarico irrevocabilmente. E si è dimesso e se n'è andato. Questo tanto per dire le persone oneste cosa facevano a quei tempi. Ma c'è di più. Perché a quei tempi lì c'era qualcuno che stava nell'Under 21 e che adesso magari sta comandando il calcio, che diceva: ti stanno facendo una cosa bruttissima, mi dispiace. Allora diceva, adesso
tace. E lo scriveva anche Facchetti alla propria squadra, tempo prima.
No, lo diceva Facchetti: guardate che tra 2 anni succederà qualcosa nel calcio. Era tutto preparato, Telecom stava agendo nella maniera migliore.
Senti, chiudiamo questo capitolo, poi mi dici quante puntate ci serviranno, se ci dovrà...
Fino a Natale,
perfetto. E noi ci saremo tutti i mercoledì, piccole chicche, ma poi inizieremo con l'intercettazione, un passaggio alla volta, anche perché siamo assistiti da fior di avvocati,
basta,
anche noi.
Ma guarda, basta far sentire la voce di chi parla.
Ed
perché
è chiaro.
Non è detto che io debba dire questo.
No, noi le facciamo ascoltare.
Sentono la voce di chi parla e cosa dice... Per capire che...
Luciano, la domanda schietta è la seguente, poi cambiamo, anche perché cerchiamo di tornare sul pezzo, perché c'è il Bologna, che sì, è domenica. Si vince 2-0. Chi avrebbero dovuto processare? Con te, senza di te, col calcio e mettere lì? Tutti i tifosi avrebbero dovuto vedere.
Dai documenti che ci abbiamo, ma poi lo dice il procuratore Palazzi.
E poi ognuno si sarebbe andato a difendere.
Lo dice il procuratore Palazzi. Il procuratore dice che l'Inter era la società che rischiava più di tutti per il comportamento illegale del suo presidente, punto.
Quindi poi, almeno con Tellini avrebbe dovuto vedere altre facce.
Poi aspetta, c'era Mila, con Meani, ha detto agli arbitri. Voi avete visto che Meani... improvvisamente è sparito, e prima stava in panchina
sempre nella ristorazione, perché ho bisogno di organizzare una cena.
Beh, questo qui sì, lo diceva anche Collina.
Esatto.
E quando disse vengo a mezzanotte, entro dalla porta
da dietro
così, perché così non mi vedono, perché voglio parlare con Galliani.
Non devi fare neanche la ricevuta, no?
Sì, cioè, anche giusto. Quello.
No,
tutto.
Dico a me, ogni quindi, tanto è capitato, ma adesso
la verità, lo sai qual è? È che non si vergogna chi comanda il calcio dopo aver letto
chiaro.
Queste cose.
Chiaro. Noi faremo tutti i nomi, con rispetto, analizzando le carte, le sentenze, che solo Moggi, Luciano.it o .com
no,
.org,
guarda,
aspettando
no,
la sentenza europea, giusto?
Sì, no, ma è fuori dubbio, però vedi, il problema di fondo sa dove sta. Sta in un fatto
tantissime domande.
Importantissimo. Quando tu praticamente sai quello che è successo e taci, sei un codardo. E quindi codardi ce ne sono 10.000. pur di mantenere la poltrona che hanno per sederci sopra ancora un po', perché poco, perché vedi il calcio dal 2006 a ora, da quando è sparita la Juventus, è morto il calcio, è morto il calcio.
Sì, non mi sembra che l'abbia ripulito, un po' come diceva Giraudo.
Sì, quando Giraudo dice,
adesso vedrete
chi arriverà dopo
di noi che siamo i banditi,
esatto,
me lo ricordo
esatto,
molto
esatto,
bene, esatto. Me lo ricordo molto bene, avevi questo tono di voce.
È una mente abbastanza buona.
Sì, sì, sì.
Certe volte no.
Adesso ti riporto all'attualità, no neanche, perché parto da una domanda, proprio flash, perché sennò poi ti devo interrompere e mi sgridano. Il primo Agnelli disse a proposito di Farsopoli, andremo fino in fondo. Fino dove? Recupereremo quegli scudetti, secondo te?
Ma io...
Ci chiedono, ci chiede Francesco da Locri.
Io personalmente, tenendo conto del fatto che Zaccone è andato lì a dire mandateci in B perché altrimenti rischiamo di andare in C, e poi la sentenza gli è andata contro perché ha detto campionato regolare, nessuna partita alterata, tenendo conto che quello era il difensore della Juventus, ho i miei dubbi che diano... I due scudetti, anche perché
chiaro.
Io giudice direi, ma se me l'avete chiesto voi.
La Juve è stata mandata in B grazie alla carta straccia, ma soprattutto al sentimento popolare. Ciao da Luca, Luca, complimenti per questa mezz'oretta col direttore. Al grande Moggi, la prima cosa che farebbe per far uscire la Juventus da questa crisi?
Cambiare la squadra praticamente.
Come facciamo? Tutta la squadra?
No, tutta la squadra no, ma gradatamente... fare in modo che da una squadra ne venisse fuori un altro, o meglio, cerchiamo di essere più precisi, cercare di sistemare i ruoli nel modo migliore, specialmente a centrocampo, per dare modo a Vlahovic e agli attaccanti di poter tirare in porta, visto che adesso non vedono palloni.
Quando si va in nazionale si è più tranquilli di parlare, di giocare sereni, e poi i problemi tornano immediatamente? Spero di no, che tu ci dica spero di no.
Ma, guarda, io questo no, di parlare tranquilli nel calcio... è sempre una cosa inopportuna, perché se si dicono cose buone si possono dire comunque, se si dicono cose cattive è meglio tacere, anche perché poi vedete succede un qualcosa di un po' di patetico nei giocatori che vanno via dalla Juventus, no? E che vanno all'estero e credono che dall'estero, lanciando dichiarazioni, i giornali non le riportino in Italia, e allora si assiste al
c'è
caso
sempre Radio Bianconera, attenta,
e allora si assiste al caso di Kulusevski, si assiste al caso di Zaccaria, si assiste al caso di Van de Ligt,
senza il Van, senza la roulotte.
Sì. Si assiste a queste cose qua, e la dimostrazione cos'è? È quella che alcuni parlano fuori dall'ambiente pensando che le cose non vengono risapute né riscritte, ed è antipatico leggere quello che hanno scritto questi giocatori nei confronti di un allenatore con il quale andavano d'amore d'accordo fino a quando sono stati in bianco-nero. E questo è il brutto di quello che può succedere nel calcio.
Severino ti fa i complimenti per la lucidità ogni volta, incalzato meno dal sottoscritto. Ti chiedo,
sono
Kulusevski...
incalzato, si fa per dire.
Oggi ti faccio parlare di più perché sei arrivato tardi. Kulusevski, De Ligt, Bentancur... vanno via, sembrano anche i giornali, guarda adesso come giocano, guarda Conte come le... Chi... Tu avresti tenuto tutti e tre?
Effettivamente no, effettivamente.
Dimmi, spiegami.
Effettivamente, spiegami. Specialmente Kulusevski gioca meglio, anche perché è impiegato nel proprio ruolo. Nella Juventus è successo spesso e volentieri, giocatori presi come speranze del calcio italiano, praticamente impiegati in ruoli non loro... che sostanzialmente non danno quello che dovrebbero dare e vengono rivenduti poi come Bernardeschi e compagni. Quindi senza sapere, poi questi qui vanno fuori e si mettono in evidenza. Kulusevski è uno di questi, è la stessa De Ligt è uno di questi. Quindi voglio dire, il problema di fondo è quello di comprare dei giocatori, e qui forse non ha capito bene chi faceva questo mestiere, comprare dei giocatori che sostanzialmente abbiano qualcosa da dare in quei ruoli che possono essere deficienti in una squadra di calcio. E noi abbiamo preso dei giocatori buoni e poi l'impiego magari abbiamo pensato verrà dopo. No, non è così. L'impiego ci deve essere nell'immediato. Io quando ho preso Chiellini, è vero che è stato trasformato da esterno velocissimo in centrale, non subito intanto, però ci aveva i presupposti. Avevamo preso un giocatore polivalente e lo conoscevamo. Quando abbiamo preso Zambrotta, idem, è stato trasformato da difensore ad attaccante, eccetera. Ma perché? Perché
e si fermava a fare i cross a fine allenamento.
Bravo, perché sapevamo chi avevamo preso. Quando tu prendi giocatori che possono interpretare almeno due ruoli, se per esempio prendi un mediano che può stare assieme a un difensore centrale, quando il difensore centrale si alza, il mediano va a soccorrere quella zona. Sono queste le alchimie che portano poi ai risultati.
L'esperienza si acquisisce sul campo. Siamo quasi in chiusura. Noi ricordiamo che le verità nascoste non sono neppure troppo nascoste, perché tutti i mercoledì Luciano Moggi sarà qui a parlare anche di Calciopoli, a farci ascoltare anche le intercettazioni che in pochi avete ascoltato. Ti chiedono una curiosità. Se ci racconti, perché tocchiamo con te tutte gli aspetti possibili legati al mondo bianconero, il retroscena dell'acquisto di Di Vaio. C'è un ascoltatore che ce lo chiede.
Di Vaio l'ho trovato.
Cioè,
io Di Vaio l'ho trovato nella Juve.
Ah, l'hai trovato? Ah, ci dicono perché... Cioè, se era stata un'opportunità o meno, te la sei trovata? Non ricordo il particolare... No, non arrivò dopo Henry?
No.
In quel periodo lì? E allora dobbiamo resettare questa domanda e ti fanno i complimenti. Il mio film sul 2006, do la colpa...
Dopo Arri arrivò Trezeguet,
è vero, che salutiamo perché
è andato ormai nella lontana Argentina,
America,
senza dire niente a nessuno, dire agli amici, senza offrirci neanche,
esatto,
è stata una cosa gravissima.
Multa anche a Davide
Trezeguet.
A chi sei più legato di quel gruppo lì? Ce n'è uno
a tutti?
A tutti i miei giocatori. Chi è che ti ha fatto trovare più lungo, Davids?
No,
Camoranesi.
È stato
gli argentini, sudamericani. No,
ma
un po'
guarda,
casino.
Camoranesi rapidamente ha fatto solo quell'errore la prima giornata del ritiro della squadra, ma non sapeva che era
Camoranesi.
Che non era al Verona, ma era venuto alla Juventus. E
Camoranesi a mandare papà
pagato,
a far rinnovare il contratto.
Pagato, quindi tutto tranquillo.
Tutto tranquillo.
Davids è stato proprio un fiore all'occhiello di precisione, è vero. A me non ha mai dato nessun appiglio di poter così, è inutile che tu rida. Il problema di Davids è stato solo alla fine, quando mi ha chiesto di fare il regista della squadra. Io gli ho detto che di
regista
c'erano Fellini, c'erano, certo. Gli ho fatto l'elenco dei registi. Dico,
questa è Radio Bianconera, questo è Luciano Moggi. Avete seguito una puntata flash, ma tutti i mercoledì cercheremo di allungarla per farci raccontare le verità nascoste, neppure troppo nascoste, per quelli che ascoltano Radio Bianconera.
E soprattutto una cosa, che tu venga puntuale, perché così possiamo discorrere nel modo migliore.
Assolutamente. 9 dicembre, un venerdì, c'è un ponte, ma il ponte, sotto il ponte trovano noi. Con
sotto
un raduno
il
sotto
ponte
un ponte.
Sul fiume Uae.
Esatto, troveremo il primo raduno a Torino e tante
e
già
io
richieste.
Ci sarò tranquillamente.
Perfetto. Non andiamo in nave, quindi siamo fermi questa volta. Quindi Luciano, ti aspettiamo. Grazie Luciano Moggi, al prossimo mercoledì. Noi torniamo domani tra le 13 e le 15. Grazie per l'ascolto, grazie per le tante domande. Ho cercato di prendere e riassumerle praticamente tutte, ma cominceremo a leggerle tutte e ascoltare tutti i vocali. Ciao Luciano, grazie a chi è in studio, grazie a Manuel. A domani, adesso linea a quelli di Roma, fuori di Juve.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.